La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
In una settimana in cui è successo veramente di tutto, soprattutto negli ultimi giorni, l'unica certezza per voi è la settima ossessione, che anche oggi è in diretta sulle frequenze di Nova Radio alle 18.06 in questo istante. Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando appunto tramite FM, DAB Plus e anche in streaming, e chi ci sta ascoltando anche in differita tramite podcast. Un saluto veramente a tutti voi, grazie per seguirci sempre con grande affetto e grande calore. Anche oggi vi abbiamo preparato una puntata piena di tante cose, soprattutto di serie televisive, e in più omaggeremo un film che compie 30 anni in questi giorni, perché ricorre appunto il 30° anniversario dall'uscita in sala di un film che ha fatto forse a suo modo la storia del cinema, e poi omaggeremo doverosamente il grande Francesco Nuti. Però prima di fare tutto ciò io vado a salutare Ludovica Ottaviani. Ciao Ludovica, buonasera.
Ciao Daniele, buonasera a tutti.
Buonasera.
Eccoci.
Sempre un piacere risentirti, come stai?
Bene, qui a Roma stiamo facendo un pochino una sorta di
acquazzoni?
Terra. Sì, perché vogliamo crescere un pochino, ecco, ci innaffiamo così, una piccola terra, un po' come le fragole.
La stessa cosa che è successa qua a Firenze. Le previsioni del tempo avevano messo brutto dalla mattina tipo alle 7, alle 8, invece fino alle 3. Non dico che c'era il sole, ma insomma era un po' nuvoloso, variabile. Alle 3 si è scatenato il finimondo, fino a quando io sono entrato in radio. Io adesso non so se sta piovendo ancora o no, io chiederò all'editore di questa radio di cambiarmi il giorno di messa in onda, perché da aprile, più o meno da quando è iniziata la primavera, il mercoledì piove sempre. Ecco, per tutto l'inverno io sono venuto tranquillamente con il mio monopattino elettrico qua in Piazza dei Ciompi a Firenze. Poi da aprile è cominciato questo bel tempo tropicale, insomma.
Ma vabbè, ricordati che il tempo lo fa, quindi corre sempre più veloce.
Corre sempre più veloce di noi, non riusciamo a stargli dietro, guarda. Chissà se questo tempo ci renderà cattivi, che ne dici, Ludovica?
Speriamo di no, dobbiamo affidarci al buon zero calcare.
Affidiamo proprio a zero calcare, perché oggi apriamo non con un film, bensì con una serie televisiva uscita all'incirca una settimana fa proprio su Netflix. Si intitola Questo mondo non mi renderà cattivo, è la seconda serie firmata da Zero Calcare, perché molti di voi sicuramente ricorderanno che Zero Calcare aveva già debuttato nel mondo dell'animazione, in un certo senso seriale, era alla fine del 2020, forse eravamo ancora in piena pandemia, non mi ricordo, con Strappare lungo i bordi, che aveva riscosso un grande successo. Forse questa serie, questa seconda serie, che poi mi dirai tu meglio, non è la seconda stagione di Strappare lungo i bordi, ha riscosso ancora più successo dalla critica. Poi parliamo anche del tuo viaggio a Zero Calcare Land, diciamo, in un certo senso, ma poi ci arriveremo dopo. Intanto raccontaci un po' di Questo mondo non mi renderà cattivo.
Beh, allora, già potrei introdurre l'argomento dicendo che in realtà questa serie si è presentata un po' più divisiva dal punto di vista della critica rispetto a Strappare lunghi bordi, forse perché in realtà Zero Calcare qui si approccia al mondo degli adulti. Se Strappare lunghi bordi era stato una sorta di macro setup di una narrazione, di uno storytelling più complesso, qui entriamo nel vivo di un secondo atto narrativo. Pur essendo due prodotti completamente diversi, ritroviamo tutto quell'universo che è tipico del mondo di Zero Calcare, quindi il suo transfert, ritroviamo personaggi ormai iconici come il Secco, come diciamo qui a Roma. Qui c'è anche un problema proprio, Zero Calcare è un po' parte di Roma, proprio del tessuto urbano cittadino, quindi i suoi personaggi hanno quel tipo di inflessione, hanno quel tipo di anche indolenza un po' tipicamente romana, di malinconica indolenza. Quindi troviamo il secco, troviamo Sara, troviamo Lady Cocca, questa manifestazione di madre apprensiva, e troviamo anche delle nuove entrate, delle new entry, come per esempio Cesare, che è un po' il personaggio che dà il via proprio alla narrazione di Questo mondo non mi renderà cattivo, che è un amico di vecchia data, d'infanzia, che ritorna dopo tanti anni nel quartiere. Stiamo parlando di Le Bibbia, che è un po' il centro proprio dell'universo creativo di Zero Calcare. Torna a Re Bibbia e la sua presenza riannoda dei fili del passato, del presente, di un presente caldo, perché si trattano tematiche estremamente attuali come l'integrazione, la politica, l'ingerenza della politica nella vita quotidiana e nella vita di chi tutti i giorni vive sulla propria pelle tanti anacronismi, tante divergenze, appunto, che purtroppo in una grande città si sperimentano molto spesso. E Questo mondo non mi renderà cattivo, che è poi una frase tratta da una canzone di Pat, che è un cantautore di Anguillara, al quale si è affidato Zero Calcare, non solo per il titolo, ma anche non proprio la title track, ma per la colonna sonora meravigliosa di questa nuova serie d'animazione. Fa compagnia anche a Giancane, che è un piacevolissimo ritorno nell'ambito musicale delle serie di Zero Calcare, insieme a anche una serie di canzoni revival, perché è anche un viaggio sul filo del ricordo, perché Zero Calcare appunto si approccia al mondo degli adulti, è consapevole di essere un millennial al bivio, perché sta per lasciare la trentina, avvicinarsi alla quarantina. Lui con i suoi amici si ritrovano a dover vivere in quello stesso quartiere dove sono cresciuti, che però è cambiato, che si ritrova a fronteggiare la realtà molto spesso, ahimè, vanifica gli sforzi del sogno, anche le grandi utopie oppure i grandi ideali vengono messi a dura prova. E il filo del ricordo si riannoda, appunto, riannoda questi fili proprio lentamente, ripercorrendo le tracce di un'infanzia, soprattutto al ritmo di musica. Quindi c'è molto del mondo musicale degli anni 90-2000, anche anni 80, perché parlando di Zero Calcare c'è un pochino quella vena anarchica punk, quindi passano a un certo punto i The Clash, per esempio, in uno dei primi due episodi. Ed è una serie che segna una maturazione profondissima nel personaggio, nell'alter ego creato da Michele Rec, che è appunto il vero nome di Zero Calcare, in quanto molti ritroveranno tanti dei suoi elementi, degli elementi che lo hanno reso un autore di riferimento, sia nell'ambito strettamente fumettistico della non arte, ma anche proprio nell'ambito d'animazione. L'ambito dell'animazione è un prodotto innovativo Netflix, in collaborazione con Bau Publishing, che ricordiamo è l'editore degli albi di Zero Calcare e di Movimenti Production, ed è la prima serie europea destinata ai giovani adulti, bel virgolettato qui, autonoma d'animazione originale, quindi un prodotto particolare che si colloca nel solco già tracciato dallo stesso Zero Calcare. È un prodotto più complesso anche dal punto di vista tecnico, perché se in Re Bibbia Quarantine, che molti ricorderanno durante la pandemia, soprattutto veniva trasmessa anche durante alcuni programmi televisivi,
sì, propaganda, se non sbaglio, di Zero.
bravissimo. Era propaganda, si puntava sempre su un discorso di un tempo piccolo, quindi della brevità, del frammento. Anche Strappare i lunghi bordi si collocava in quest'ambito, qui Zero Calcare ha puntato più in alto, quindi sono degli episodi più strutturati, più complessi, più lunghi, con un ritmo che funziona. Funziona perché è un racconto particolare quello che fa, è il racconto di un microcosmo, di un acquario, che all'improvviso si rompe e diventa mare aperto, e in quel mare aperto, in quell'universale, ci siamo tutti dentro. Quindi ognuno, vedendo gli episodi, potrà ritrovare qualcosa di sé nei personaggi, in quelle dinamiche, potrà riconoscersi in uno dei tanti pesci appunto che popolano questo acquario, che poi, parlando di zero calcare e del suo tratto specifico, molti personaggi per esempio assumono delle connotazioni, non lo so, sono degli animali antropizzati, antropomorfi, quindi è un universo molto particolare e ben riconoscibile, e ognuno può ritrovare qualcosa di sé, ed è soprattutto una lente potentissima che deforma la realtà ma allo stesso tempo la immortala, e immortala soprattutto una generazione, che è quella appunto dei millennials, che molto spesso fanno fatica a trovare un proprio posto nel mondo, un po' schiacciati tra chi è venuto prima, chi verrà dopo, che già sta conquistando una parte di mondo, e c'è questa generazione ampia, grande, che fa fatica, non troppo adulti da poter essere considerati dei grandi saggi, non troppo giovani da poter essere ancora considerati gli eterni Peter Pan. Ci collochiamo nel mezzo, mi permetto di buttarmi nella mischia.
Sì, mi butto anch'io nella mischia con te, guarda.
Sì, ci collochiamo nel mezzo. Sì. E questo racconta molto bene Questo mondo non mi renderà cattivo, sì. Riflettendo poi proprio a partire dal titolo su questo spunto, su quello che ci circonda in realtà, quanto metterà a dura prova quello che siamo e soprattutto i sogni, gli ideali.
Quanto ci imbruttisce, che poi è un termine che si usa spesso in questi ultimi anni, no? L'imbruttimento dell'essere umano. Poi c'è anche tutto il discorso legato, insomma, alla gestione del successo, non dico improvviso, ma comunque crescente, che ha avuto Zero Calcare da diversi anni a questa parte. Prima, diciamo, si sentiva forse più protetto, essendo anche lui una persona molto introversa. Ora io non lo conosco, però mi sembra una persona molto introversa, forse anche timida, che si trovava comunque all'interno di una nicchia, no? Perché lui scriveva queste graphic novel e c'aveva comunque un suo seguito, che poi insomma è cresciuto, perché poi appunto è arrivata la televisione che si è interessata con i corti di Re Bibbia Quarantine, la Netflix, un colosso che gli ha chiesto, gli ha dato, come succede spesso, carta libera. È una serie anche, diciamo, in un certo senso anche politica, se vogliamo, se vogliamo dire, questa a differenza di strappare lungo i bordi. Quindi insomma c'è anche tutta questa gestione del successo, dell'essere spesso sotto i riflettori, che per un tipo, ripeto, introverso e timido come Michele Rec, alias Zero Calcare, diventa complicato. C'è sempre l'armadillo a suo fianco, cioè la sua coscienza, con la
sempre
voce di Mastandrea.
Di Valerio Mastandrea, sì, anche questo è un aspetto interessante, che se in Strappare lunghi bordi c'è stata anche un po' di, diciamo, polemica, no? Nel fatto che, ma come Zero Calcare doppia tutti, è l'unica voce narrante, l'unica voce di ogni personaggio. Anche qui di nuovo molti dei personaggi hanno la sua voce, ma c'è uno, si splittano i punti di vista.
Sì, è vero,
si splittano i punti.
Lui dice che si è ispirato in un certo senso alla struttura della prima stagione di True Detective, dove c'era, ricordiamo, Matthew McConaughey e Woody Harrelson in un commissariato di polizia, non mi ricordo di preciso dove, che venivano interrogati e ripercorrevano a ritroso tutti i fatti che li avevano condotti appunto in quel momento, cioè che venivano intervistati, in poche parole. E infatti si vede Zero Calcare che racconta tutti i fatti narrati in Strappare lungo bordi, seduto al tavolo di una sorta di commissariato, dove ci sono due commissari, tra cui uno, non so se non lo vogliamo dire, ma c'è una voce di un attore molto 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 famoso, non solo la voce, ma anche la fisionomia. Ci si ritrova abbastanza, quello più anziano. Non so se l'altro anche esso è un altro attore, io non l'ho riconosciuta. Fosse un attore famoso, non l'ho riconosciuto, devo essere sincero. Non so se tu hai
visto. So che c'è qualche personaggio che addirittura è doppiato dai collaboratori sodali, tipo per esempio l'editore Bao Publishing, dà la voce a uno dei personaggi. Però su quel personaggio, sì, che hai riconosciuto anche tu, noi non facciamo spoiler.
Sappiamo bene il punto, che abbiamo detto, di Valerio Mastandrea, che è l'armadillo, la coscienza di Zero Calcare, insomma, amici di vecchia data, collaboratori e tutto quanto. E poi ci racconti, guarda, 2 minuti per raccontarci questo viaggio che hai fatto all'interno di questo posto non mi renderà cattivo.
Allora,
a Roma per il lancio della serie che ha fatto Netflix.
Giusto, infatti è importante anche questo, un po' la geolocalizzazione, perché hanno scelto la città dell'altra economia che si trova a Testaccio all'interno del vecchio mattatoio, quindi un quartiere anche particolarmente vitale per ricostruire questa Zero Calcare Landia, oppure questa, come la chiamata prima, Zero Calcare Land, perché effettivamente hanno ricostruito con nostalgia quello che era un classico Luna Park degli anni 90. Qui a Roma, nello specifico, noi avevamo il Luna Park dell'Eur, il famoso Luneur, dove tutti coloro nati tra gli anni 80 e 90 hanno dei ricordi legati a questo luogo. Beh, per tutti i presenti è stato come ritornare indietro proprio sui nuovi passi della nostra infanzia, perché c'erano le attrazioni in versione Zero Calcare, però le attrazioni tipiche di Luna Park, quindi il labirinto delle ansie, se non ricordo male, adesso non ricordo bene proprio tutte le attrazioni, però c'era il Pesca le Ansie, c'era il gabinetto del dottor Zero Calcare, che era la casa degli orrori, dove ansie da prestazione, angosce varie che si tramutano in mostri, oppure dei produttori, insomma, mostruosi, molto stile Stranger Things, inglobavano direttamente gli incauti avventori. Oppure c'era il labirinto, appunto, sempre il labirinto esistenziale, dove uno poteva perdersi grazie anche alla presenza su, appunto, parete della coscienza dell'armadillo, sempre pronto a ricordare, ad esempio, che non bisogna essere troppo emo, che uno non si deve accollare, come si vuol dire. Esatto. E c'era anche una sorta di bocca della verità con la coscienza dell'armadillo, dove infilando il proprio braccino si riceveva una perla.
Ma con la voce di Mastandrea, oppure
sì.
No?
Ah, beh. Con la voce di Mastandrea. Immagina quindi infilare il braccino in questa bocca della verità dell'armadillo e sentirsi dire tua madre c'ha ragione, che direi
è uscito a te, tua madre c'ha ragione.
Ah. Sì, che è vero, un po' la storia della mia vita, insomma, forse la storia della vita di ognuno di noi.
Un po' l'armadillo è un po' la coscienza di tutti noi, allora.
Sì. Sì, ecco. Sì, è la coscienza di ognuno di noi, scruta nelle nostre oscurità profonde che non vogliamo alle volte anche raccontare. C'erano anche tutte delle aree arcade, quindi con videogiochi vintage degli anni 90. È un bellissimo panchepalco per un concerto, perché poi questa installazione, perché tutti gli effetti la possiamo chiamare un'installazione, è durata per 3 giorni qui a Roma.
Questo è il problema, peccato, io tra l'altro ero pure a Roma, ma non sono riuscito neanche a venire, purtroppo.
Mannaggia.
Purtroppo mi ha ricordato un po' quella installazione di Bansky, di Dismaland, non so se te la ricordi,
sì.
Durò tipo
sì.
Una settimana e poi chiusero tutto, un po' una cosa estemporanea tipo quella. Peccato perché insomma sarebbe stato carino ancora lasciarla, non dico per sempre, ma insomma finché non diciamo non diminuiva un po' l'eco della serie che attualmente appunto è anche la più vista su Netflix, non c'erano dubbi in questo senso, perché abbiamo detto appunto Zero Calcare ormai è diventato conosciutissimo, un fenomeno e soprattutto questa serie lo sta lì a dimostrare. Va bene, allora la serie è composta da 6 episodi che sono forse un pochino più lunghi rispetto a quelli prima, siamo sui 30, 35 a volte 40 minuti e niente, sono tutti disponibili su Netflix. Chissà se poi rivedremo tra un paio d'anni un'altra nuova serie di Zero Calcare, chi lo sa. Intanto continueremo a leggerlo, sicuramente c'ha pronto qualcosa da quanto so anche per l'editoria.
Sì, quello sì, sicuramente, in base anche all'esito di questa serie, che appunto, come dicevo all'inizio, è un po' divisiva, perché c'è chi l'ha confrontata con Strappare lunghi bordi, chi l'ha trovata leggermente inferiore, chi l'ha trovata invece appunto migliore, proprio perché è proiettata a un pubblico anche più ampio, per un pubblico più ampio, e potrebbe esserci in cantiere qualcosa di nuovo, non lo sanno neanche loro, però potrebbe accadere.
Vedremo cosa succederà. Intanto Ludovica, io ti ringrazio come sempre del tuo prezioso contributo e ti mando un abbraccio e ci sentiamo presto, sicuramente noi saremo ancora qua per qualche mercoledì prima delle vacanze estive, però sicuramente ci sarà modo di risentirci prima della fine della nostra stagione, ma tanto poi continueremo a sentirci anche per la prossima, quindi
Assolutamente, ma non posso andare in vacanza senza un congedo.
Assolutamente no, quindi ci sarai. Ti ringrazio Ludovica, buona serata, ciao.
Grazie a te Daniele, grazie a tutti, un abbraccio
ciao,
grandissimo,
ciao.
Canterò per voi una canzone d'amore.
Deliziosa,
oh puntatora, oh salsa frescosa, sosa, sosa, tu sei sosa, oh pupa pera, tu hai pupa pera, tu hai pupa pera, 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 oh pupa pera, tu hai le pupa pera.
Eccoci qua, ancora in diretta con la settima sessione, 18:27. Io saluto anche un caro amico che mi è venuto a trovare, che è Leonardo Ceccatelli, storico del cinema. Ciao Leonardo.
Ciao Daniele.
Ciao, grazie, bentornato.
Grazie.
Tutto ok?
Tutto bene.
Sono contento di sentirti.
Grazie.
E di averti qua in studio. Allora, sei arrivato proprio nel momento in cui oggi noi omaggiamo. Non so se tu hai acceso un telefono sotto mano. Perché sento un ritorno. No, niente. No, volevo dire che appunto sei arrivato nel momento giusto, perché è il momento in cui noi vogliamo omaggiare il grande Francesco Nuti, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Saluto anche in linea un caro amico, il giornalista Andrea Giordano. Buonasera Andrea.
Ciao Daniele, buonasera a tutti.
Ciao, grazie dell'invito e grazie per essere qua con noi per ricordare un personaggio a cui tu tenevi molto, anche da appassionato di cinema, non solo da addetto ai lavori, che è Francesco Nuti. Ti faccio prima di tutto a te appunto una domanda, Andrea, e ti chiedo qual era la particolarità che, diciamo, faceva spiccare Francesco Nuti rispetto ai suoi omologhi.
Ma guarda, lo ricordavo, intanto la notizia della scomparsa di Nuti è una notizia molto dolorosa, perché è cresciuto un po' anche formandosi come me, per quelli della mia generazione. Io sono del 79, quindi ho scoperto il cinema di Nuti in televisione e poi nelle vecchie videocassette, quindi poi, come dire, ho cominciato a recuperarlo lì. Ma sai, la caratteristica, lui aveva tante doti secondo me come regista, come attore, cioè quella di mescolare i sentimenti, le emozioni. L'altro giorno ho citato Tutta colpa del paradiso, che poi è uno dei film che io amo di più, perché c'è un po' tutta la sintesi di Nuti, c'è quella vela malinconica ma anche quella grande ironia, quel non prendersi troppo sul serio, ma anche quella capacità di narrare le relazioni, i rapporti. Era veramente unico in questo senso. Quindi, un po' per risponderti alla domanda, credo che Nuti avesse questa rara dose capacità come lo aveva Troisi, per dire, quindi io li accomuno come due grandi geni, due grandi talenti, quello di raccontare le relazioni, ma raccontare anche i cambiamenti, ma facendolo sia col sorriso ma anche con quella vena malinconica che era contagiosa, molto contagiosa.
Senti, Francesco Nuti è stata l'incarnazione del detto per cui i comici in realtà appunto sono tristi, però poi sembra una cosa anche un po' paradossale, perché poi vedendo come sono andate le cose nella seconda parte, diciamo così, della sua vita, sembrano che le due cose siano andate proprio in parallelo, perché sappiamo che ha avuto una serie di problemi, una caduta delle scale, un'emorragia, problemi diciamo anche di dipendenze, il cinema che a un certo punto non dico l'avesse accantonato, però poco ci manca, non so come la pensi tu in questo modo. Ma pensando, guarda, agli ultimi due o tre film, dal Signor 15 palle in avanti, poi Io amo Andrea, e credo l'ultimo sia
Caruso
Zero in condotta, appunto.
Ma guarda, gli ultimi film sicuramente non erano all'altezza degli altri, e insomma lo dico sia da attore che da regista. Per me il Nuti vero si è chiuso con Donne con le gonne, che poi è stato il suo più grande successo di botteghino, se non ricordo male 20 miliardi di lire all'ora, i premi, e quindi poi sapevo che c'erano state delle interviste in cui Nuti era, nonostante avesse raggiunto in quel momento il successo, fosse creduto poi in depressione, paradossalmente, quindi anche preda dell'alcol, per poi andare un po' a scendere e ad avere un, diciamo tra virgolette, un declino, anche se poi Il Signor 15 palle è un film comunque che riprende la sua passione per il biliardo, che era già vista in un film che io amo molto, che è Chiaro all'oscuro, che non è firmato da lui ma da Maurizio Ponti, e poi in Casablanca, quindi se proprio devo salvare qualcosa del suo finale di carriera, stavo il Signor 15 palle, ma per un discorso legato proprio al biliardo, per la passione che lo ha positivamente tormentato. Poi è vero quello che dici, c'è questo finale di vita negli ultimi anni, che per le due cadute in casa, per tutta quella per quelle situazioni che lo hanno portato completamente a estranearsi e a non tanto essere dimenticato, perché non è mai stato dimenticato dai suoi amici, parlo da Veronesi a Pieraccioni, però poi non è riuscito più chiaramente a produrre, a scrivere in maniera concreta, realizzando dei progetti. Ecco, questo è stato secondo me il vero dispiacere di un personaggio che, se probabilmente non avesse avuto tutto quello che ha avuto, sicuramente sarebbe andato avanti. Morire a 78 anni così, tra l'altro in un giorno in cui l'attenzione, come sai, era rivolta alla scomparsa di Berlusconi, fa ancora più male.
È vero.
Chiaramente non si meritava un'attenzione diversa, e forse anche dei passaggi televisivi
in più,
di un certo tipo. Quindi sicuramente il finale è stato molto amaro, ma credo che quello che ha fatto non verrà assolutamente
dimenticato,
anzi penso che verrà riscoperto ulteriormente. Questo è il mio auspicio che faccio a chi,
sono d'accordo con te,
appunto, riscoprirà il cinema di Nuti.
Sì.
Futuro,
Non so chi ha in mano i diritti dei suoi film. So che A Ovest di Paperino è disponibile su Prime Video, ma gli altri un po' a pagamento, un po' non ci sono. Quindi
guarda,
se questo sarebbe, cioè se la morte, la scomparsa di Francesco Nuti potesse in qualche modo anche far avvicinare questo grande talento anche alle nuove generazioni, rendendo disponibili i film, non sarebbe male, perché...
Ma guarda, l'ultimo film, tra l'altro, Caruso Zero in condotta, avevo visto qualche giorno fa, era stato distribuito da Medusa, il mio ultimo film, quindi poi bisognerebbe capire appunto chi è di qua.
Sì.
Secondo me il nome di Nuti non va rimosso nei prossimi giorni, ma bisognerebbe invece alimentarlo con anche delle cose a lui intitolato, penso magari a dei premi per la sceneggiatura, o penso magari a dei premi per la regia, che potrebbero essere, poi non so che cosa si inventerà l'Accademia del Davide e di Donatello, al di là di un ricordo che verrà fatto l'anno prossimo. Sicuramente non bisognerebbe far calare il silenzio più di quanto è già calato negli ultimi anni, e quindi spero vivamente che insomma si attivino.
Se mi posso permettere, sì, se mi posso permettere, alcune trasmissioni, diciamo così, di, chiamiamolo, di infotainment, anche se questa parola mi fa abbastanza schifo, in un certo senso hanno anche speculato molto sulla vicenda di Francesco Nuti, senza fare nomi, per carità, non voglio accusare, non voglio accusare qualcuno di specifico, ma c'è stata molta speculazione, anche molta morbosità con un Francesco Nuti che in evidente anche, cioè, faceva veramente una tenerezza incredibile vederlo in quelle condizioni, gli operatori che gli entravano in casa, interviste alle ex, insomma una cosa veramente che, insomma, che da, quella sì da dimenticare, quella sì da dimenticare.
Ecco, sicuramente è stato protetto, almeno per quanto, dall'ex compagna,
sì,
Anna Maria Malipiero, sì, e poi chiaramente dalla figlia che poi negli ultimi tempi lo ha, è diventato, credo,
Ginevra, sì,
appunto Ginevra è stata,
sì,
stata,
sì, sì,
occupata di lui direttamente,
certo,
in termini di tutor, di tutrice. Quindi io credo che quello che si è visto in televisione, in qualche apparizione di Nuti, come dicevi tu, che lo ha veramente messo in pessima luce, perché se l'omaggio doveva essere omaggio, si è poi trasformato in qualcos'altro, anche un po',
sì,
statistico,
è vero,
e questo,
è vero,
e questo poi non gli ha fatto onore,
esatto,
fare nomi, però le trasmissioni un po' le conosciamo, quelle che un po' vanno a speculare sul dolore,
sì,
o comunque,
sì,
su un'immagine che intenerisce, ma come dire, non era quello che penso Nuti avrebbe voluto mostrare di sé.
Assolutamente.
E quindi credo, mi auguro, per chiudere, che quello che lui ha fatto, il suo cinema, sia da regista ma anche da attore, debba in qualche modo davvero traghettare chi si affaccia al cinema, e quindi parlo anche di giovani registi, ma per poterlo fare bisognerebbe valorizzarlo e sensibilizzarlo ulteriormente. Quindi mi auguro che chi di dovere non faccia calare il sipario definitivamente su di lui, ma invece insomma riapra la porta come sarebbe giusto fare.
Sono perfettamente d'accordo con te, Andrea, ti ringrazio di questo tuo prezioso omaggio a Francesco Nuti. Grazie, Andrea.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Grazie.
Buon
a te,
lavoro.
Grazie, a presto. A presto.
A presto, ciao, grazie.
Ciao. Ciao Andrea. Leonardo, tu sei venuto qua, lavori in centro, noi siamo qua in centro, e forse nel venire in qua da Ponte Vecchio, forse hai in qualche modo ripercorso anche un po' dei luoghi in cui sono stati girati i film di Francesco Nuti, penso a Via del Proconsolo, dove è stato girato un po' l'inizio di a ovest di Paperino, quando,
sì,
ancora faceva parte dei Giancattivi,
Giancattivi.
C'erano avvicinati al microfono così ti sentiamo meglio, Leonardo, benvenuti a Tina Cenci, penso a Piazza Santa Croce, dove sono state girate delle scene anche di Caruso Pascoschi, ecco.
Certo.
Non abbiamo molto tempo perché ci siamo dilungati un po' troppo, però in un minuto, se vuoi darci anche un tuo ricordo di Francesco Nuti.
Beh, Francesco Nuti era un comico, un personaggio sicuramente insostituibile da questo punto di vista, e la sua comicità era assolutamente geniale, lunare e assolutamente malinconica, e allo stesso tempo conquistava ognuno di noi, perché ognuno si sentiva vicino a questa malinconia, a questa poesia di fondo che Francesco aveva. E il riferimento alto, per così dire, si può dire anche che il riferimento poteva essere Buster Keaton da questo punto di vista, e il riferimento più popolare era,
sì, la comicità slapstick, insomma.
Assolutamente, cioè il mondo che ti crolla,
sì,
intorno, e ti rimani lì con questa tua visione poetica del mondo. E il riferimento, diciamo, poi più popolare era perché ognuno di noi si sentiva amico di Francesco Nuti, cioè era una persona che sicuramente,
sì,
ti era vicina, ecco, la sentivi proprio vicina.
Una
quasi di famiglia, diciamo, perché
assolutamente, assolutamente.
Sì, sì, sì. Va bene, grazie Leonardo per questo,
grazie
per
a
questo
te.
Tuo ricordo di Francesco Nuti. Poi, che
sicuramente la sua, come dire, il suo primo film da sceneggiatore, da
sì.
lo rappresenta molto bene, certo. Insomma, perché era proprio lui al 100%.
Al 100%, è vero, è vero. Grazie Leonardo. Allora,
grazie,
noi tra
te,
adesso
Daniele.
Dobbiamo cambiare completamente registro, perché tra poco faremo un altro omaggio, ma ad un film che è uscito 30 anni fa nelle sale cinematografiche. Ti lascio con la sorpresa di scoprirlo poi, tra poco. Eccoci qua di nuovo in onda con la settima ossessione e Leonardo, io adesso ti faccio ascoltare una canzone, cioè una canzone, una musica, sicuramente la conoscerai, così introduciamo proprio l'argomento di adesso, vai. Ecco, ritorniamo in onda. Non so se questa musica ti ha fatto venire in mente qualcosa, Leonardo. Era Jurassic Park. Jurassic Park, film uscito in questo periodo 30 anni fa, era il 1993. Lo ricordiamo oggi con Simone Fabriziani, che è con noi a telefono. Ciao Simone.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
Buonasera, buonasera, ben trovato a te. Simone.
Grazie.
Fabriziani, autore cinema, serie TV, Screen World e anche Awards Today. E, allora, 30 anni fa, tu Simone, quanti anni avevi? Più o meno abbiamo la stessa età, forse.
Ma sì, guardi, io sono dell'87, ecco, quindi 30 anni fa avevo, sei anni.
Sei anni, ecco. Beh, io ne avevo uno in più di te, e Jurassic Park fu, penso un po', un film che mi lega particolarmente al cinema, perché è stato il primo film che io vidi al cinema, nel 1993, al Cinema Vittoria, forse non Leonardo,
sì, sì, certo.
Che è giovane come me, ma
certo,
sicuramente
certo,
se lo ricorda Wine Studio, un cinema che non c'è più, ma uno degli storici,
esatto.
Cinema di Firenze, il Cinema Vittoria. Tu lo vedesti al cinema?
No, io purtroppo non lo vedo al cinema, perché ricordo benissimo questa cosa, insistevo affinché i miei genitori mi portassero a vederlo,
ecco.
Ma ritenevano che il film fosse troppo spaventoso per la mia età, e quindi lo recuperai nei passaggi televisivi.
Sì. Prima TV sul canale 5, benissimo. C'ero anch'io la videocassetta.
Esatto. Esatto, però ricordo benissimo, insomma, tutta l'aura dietro all'uscita di questo film, assolutamente rivoluzionaria, quindi insomma anche per me rimane comunque un'esperienza da tenere nel cuore, perché insomma, ecco, ricordo benissimo anche un po' la mania che era nata in quel periodo sui dinosauri, no, nuovamente, quindi ecco, c'è da dire che
sì.
Insomma, ecco, parliamo di un film veramente spartiacque, veramente.
È vero, e che insomma fino allo scorso anno, non mi ricordo quando è uscito l'ultimo seguito di Jurassic Park, ci continua a far viaggiare, entrare in questo mondo preistorico. Cosa dire di Jurassic Park a 30 anni dall'uscita nelle sale? Che cosa ha rappresentato Jurassic Park per il cinema e anche per il cinema del suo papà, che è Steven Spielberg?
Beh, guarda, io in breve direi questo: a 30 anni di distanza Jurassic Park continua ad essere probabilmente uno dei blockbuster più perfetti che siano mai stati realizzati in assoluto. Questo perché? Perché in quel periodo Spielberg sfruttò al massimo tutte le nuove tecnologie in campo di effetti visivi per riportare sul grande schermo appunto il mondo dei dinosauri in maniera, io direi, assolutamente fotorealistica, nel senso che grazie all'uso degli animatronic, che sono, per chi magari non lo sa, quei pupazzi che vengono animati nel momento in cui insomma si devono muovere, ok? E l'animazione computerizzata, quella che oggi poi chiamiamo semplicemente CGI, che viene strautilizzata appunto nel cinema di intrattenimento, ecco, grazie a questo mix Steven Spielberg riesce a portare sul grande schermo i dinosauri con quell'effetto di straordinaria concretezza, ok, che mantiene ancora oggi. Tant'è che infatti tu, Daniele, hai citato anche i sequel che sono arrivati dopo, che ad oggi, nonostante il buon successo commerciale al botteghino, in realtà non conservano neanche un grammo di quel fascino,
soprattutto l'ultimo
oggi, soprattutto, esattamente concordo, soprattutto l'ultimo, ma che anche nel campo degli effetti visivi, quindi della resa visiva, non conserva neanche un grammo del fascino che aveva invece la concezione di Spielberg nel 1993. Io tra l'altro voglio sottolineare una cosa molto veloce, cioè nel senso, per farvi rendere conto a che punto era Spielberg della sua carriera in quell'anno. Lui ha girato Jurassic Park immediatamente dopo aver terminato le riprese di Schindler's List, quindi insomma parliamo di un altro capolavoro per altri versi. E Schindler's List era stato girato subito dopo l'uscita di Hook nel 1991, quindi sono stati 3 anni di fuoco in cui insomma Spielberg ha dato, credo, il meglio di se stesso a livello, diciamo, eclettico fondamentalmente.
Quindi
in un certo senso Jurassic Park ad oggi, a 30 anni, rimane secondo me un modello impareggiabile di blockbuster, ma rimane comunque anche lo spartiacque, secondo me, perfetto per la carriera di Spielberg. Cioè c'è uno Spielberg prima di Jurassic Park e c'è uno Spielberg dopo Jurassic Park, semplicemente perché, per dire, e qui ovviamente poi chiudo un po' il cerchio, dopo Jurassic Park Spielberg non ha mai ottenuto un successo al botteghino così alto. Che nel 93 Jurassic Park infatti fu il più alto incasso di tutti i tempi, poi nel 97 arrivò Titanic
e,
esatto, e poi
incassò 920 milioni di dollari.
Sì, una cifra
all'epoca gigantesca,
inusitata. Ma tutti i film che ha girato poi dopo Spielberg, che sono veramente tanti, sono veramente ovviamente, quindi non si parla di qualità, ma non arrivò mai a raggiungere anche solo numericamente quell'epoca mediatica, ok?
Quindi, forse insomma, perché è una cosa che ne abbiamo, non mi ricordo se ne avevamo parlato con te di The Fablemans, non me lo ricordo, perché sono passati
forse sì.
Non so se ti avevo già fatto questa domanda, forse perché Spielberg è diventato più autoriale, perdonami la semplificazione, cioè che
non ha avuto più quel
successo di incassi, perché ha ripiegato magari su Jurassic Park, è un film che appunto può coinvolgere al cinema tutte le famiglie, per i più piccoli, che quindi vengono accompagnati dai genitori, ma insomma diciamo da un pubblico trasversale. Magari certi Munich, penso a Lincoln, penso al Ponte delle Spie,
certo,
magari si rivolgevano ad un pubblico più settoriale,
Sì, beh, a mio avviso uno degli elementi che hanno giocato, diciamo così, a suo sfavore, ma non è poi così sfavore, è che secondo me Spielberg si è semplicemente evoluto con come dire, l'invecchiare, cioè come dire, più si invecchia, più un autore dietro la macchina da presa probabilmente acquisisce nuove sensibilità. C'è da dire che lo Spielberg dell'ultima fase, cioè la fase che stiamo ancora vivendo, è sicuramente uno Spielberg più riflessivo, più politicizzato, più legato alle attualità sia del passato che del presente. Insomma, dialoga un po' con la storia, magari prima invece dialogava più con il pubblico e con la fantasia, ecco, in un
qualche
modo.
Delle incursioni nel cinema, diciamo, per famiglie, penso a Tintin, penso al Grande Gigante Gentile, ci sono state, un po' sporadiche, ma ci sono state nel post
Jurassic
Park.
Assolutamente sì.
Evviva Jurassic Park. Dobbiamo cambiare però subito argomento, perché abbiamo poco tempo, però parliamo anche di una serie televisiva che ha debuttato su Apple Plus qualche giorno fa, venerdì scorso se non sbaglio, una miniserie tratta da un romanzo che quando uscì diversi anni fa ebbe un grandissimo successo, numero uno dei bestseller del New York Times. Si chiama The Crowded Room, ha come protagonisti Tom Holland e Amanda Seyfried. E di che parla?
Oh, allora, hai detto benissimo te, questa miniserie si chiama The Crowded Room, è su Apple TV Plus già da venerdì scorso, quindi dal 9 giugno, quindi la trovate già lì pronta. Sottolineo che non è tutta disponibile, ma ci sarà una scadenza, diciamo una scadenza settimanale, quindi ogni episodio arriverà ogni venerdì per un totale di 10 episodi, quindi terminerà in un qualche modo a luglio, ed è tratta da Una stanza piena di gente, un romanzo di Daniel Keyes che qualche anno fa, più di 10 anni fa in realtà, diventò un bestseller mondiale. E magari qualcuno si chiederà: ma di cosa parla questo libro? Allora, vi posso dire soltanto che quel romanzo, che era ispirato alla storia vera di un serial killer efferatissimo di nome Billy Milligan, ispirò in maniera molto fantasiosa e alla lontana un altro film diametralmente opposto, cioè Split di Shyamalan, con James McAvoy che, se vi ricordate, vestiva i panni di questo killer dalle personalità multiple. Ecco, The Crowded Room è proprio l'adattamento di quel romanzo. Si prende delle libertà creative, per esempio il nome del personaggio principale di Tom Holland cambia, non è più Billy Milligan. Cambiano ovviamente alcuni personaggi corollari attorno, insomma, alla storia di questo personaggio, ma in realtà la sostanza poi rimane lì, cioè si parla in realtà di come questo ragazzo appunto assuma queste personalità multiple e che come queste personalità multiple poi lo portino in un qualche modo a compiere degli atti terrificanti. Perché vale vedere questa miniserie? Vale vedere questa miniserie perché finalmente abbiamo un Tom Holland che si spoglia finalmente del suo abito da Peter Parker / Uomo Ragno per Marvel e dà sfogo di una interpretazione, a mio avviso, veramente camaleontica. Io non me l'aspettavo da Tom Holland, ma siamo veramente di fronte, secondo me, un attore molto sottovalutato, ecco.
Nonostante il taglio di capelli, insomma, non faccia
ma il taglio di capelli, tra l'altro, a me, esatto, tra l'altro il taglio di capelli che è nella serie all'inizio mi ricordava anche un po' il taglio che aveva Phoenix in Joker. Dico, ah mio Dio, ma allora tra menti, diciamo, criminali, insomma,
sì.
Però insomma, di questo,
guarda,
diciamo,
senza,
ironico, ma...
sì, senza spoilerare niente, questi ultimi 30 secondi, chi ha letto il libro, cioè tu hai citato un titolo, Split, poi in un certo senso anche qualche lancio, qualche sinossi, si legge un po' quello che secondo me dovrebbe essere il twist della serie. Io poi non ho letto il libro, quindi non so se poi ci sono altri risvolti. Questo non potrebbe un po' penalizzare, anche sciupare l'intera serie, se uno poi viene a conoscenza di questa cosa? A parte anche dal titolo si può intuire, però non è che ci si arriva subito anche dal titolo.
Certo, no.
Non so se
la
mi
sono
spiegato.
No, assolutamente sì. Infatti la serie è costruita proprio nel modo in cui uno ci si aspetterebbe, cioè la serie è costruita per chi non conosce la storia,
ecco.
Ed infatti il plot twist su la problematica mentale del personaggio si scopre, diciamo, negli ultimi episodi finali,
ecco.
Solo che nel mondo
però
di oggi,
se uno la scopre prima, dice, devo continuare a guardarla sapendo già
esattamente, questo è un po' paradossale, secondo me potrebbe giocare a suo sfavore, perché
infatti, è quello
paradossalmente
problema.
Esattamente, paradossalmente questa serie è molto valida e l'idea di conoscere già il contenuto sicuramente non
io conoscendolo già, perché poi questa serie doveva essere anche, cioè serie, doveva essere un film, se non sbaglio, interpretato, si era interessato Leonardo DiCaprio, addirittura con la regia di Martin Scorsese, e già all'epoca lessi insomma un po' quella che era il risvolto della trama, diciamo così, quindi poi mi ho riallacciato i figli, ho detto ma era questa, vabbè, quindi però vabbè, niente, mi sono sciupato.
Sì, prima doveva essere un film Netflix con DiCaprio, esatto.
Ecco, vedi.
Sì.
Va bene, comunque tu la consigli, si trova su Apple TV Plus e vi terrà compagnia se volete vederla per tutta l'estate. Simone, ti ringrazio, un abbraccio forte,
grazie a te, ciao.
No. Voi siete il team? Crew, social media manager, Fabio produzione, Ciro videomaker e io project manager, Aurora.
Ma cosa state lavorando in questo momento?
Io non sto lavorando in questo momento.
Qui logicamente non ti occuperai dei pesci grossi dell'industria.
Il motivo di questa riunione è che devono cambiare un po' di cose.
Non abbiamo mai usato un influencer.
Posso diventare come Cabilame?
Ma perché ci siamo complicati?
Morti. La responsabilità di questo casino è vostra, quindi la soluzione la trovate voi.
Ma che c'è una fu...
Dai, noi ci capiamo, Achille.
Ma hai qualche idea per lo spot?
Che spot?
Stai zitto, maledetto!
Infatti questo ufficio mi sembra un asilo nido.
Siamo amici di Pisello.
Ma buona!
Comunque noi qua le cose le facciamo insieme. Cioè, a volte sono delle patate, però comunque le facciamo insieme.
Lo sai che giorno è oggi?
No.
Il giorno in cui ti puoi fare i cazzi tuoi.
Impossibile, era ieri.
Allora Leonardo, sono le 18:56 qua su Nova Radio. Tu hai due figli che salutiamo affettuosamente, Camilla e Filippo. Non so se ti hanno mai parlato, ti hanno mai fatto vedere un video dei The Jekyll.
Sì.
Quindi li conosci? O forse sei te che li hai fatti vedere a loro?
No, loro casomai.
Quindi sicuramente avrai sorriso, perché questi sono dei videomaker, diciamo, sono nati da YouTube, poi sono esplosi, addirittura sono arrivati a prima fare addirittura un film, adesso sono arrivati su Prime Video con una serie televisiva. Saluto per questo motivo Federico Vascotto, il nostro esperto di serie televisive. Ciao Federico.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori,
ben ritrovato. Ciao, ben trovato a te. Come ogni mercoledì a quest'ora, è un piacere come sempre di sentirti. Allora, Pesci Piccoli, parliamo appunto della serie dei The Jekyll, disponibile su Prime Video ormai da qualche giorno. Un'agenzia poco budget, giusto?
È un'agenzia molte idee poco budget.
Molte idee poco budget,
il claim del titolo.
Quindi la prima serie televisiva, mi ricordo che c'era anche un film, non so se era poi ufficialmente il primo film dei The Jekyll, però
sì. Addio fottuti i Monti Verdi. Era il loro primo film, avevano fatto delle web serie, ma questa è la prima serie vera e propria, nel senso pensata appunto se per la TV o per lo streaming, insomma, che dir si voglia.
Un'altra serie ambientata in un'agenzia, Memory, insomma, da poco, di Call My Agent Italia.
Vero,
qui si parla di tutte altre cose, però non di celebrity, forse sì.
Non di celebrity, ma di comunicazione, quindi comunque di entertainment, diciamo, di mondo dell'intrattenimento, quindi comunque siamo lì, nel senso, come maxi mondo di cui si parla. Allora, è una serie che, lo dico subito, io consiglio, a me è piaciuta molto. È una serie in cui The Jekyll sono stati bravi, secondo me, allora intanto piacerà a chi piace la loro comicità, ovviamente, questo va da sé, insomma, no? Io li seguo da tempo in memore, dai loro primi video YouTube, prime web serie, quindi diciamo che qui ho ritrovato la loro comicità, che guarda sempre all'attualità, diciamo, ed è anche molto autoironica, no? Sul lavoro che fanno. Qui hanno potuto raccontarci un po' il dietro le quinte del loro lavoro, com'è la giornata quotidiana in un'agenzia di comunicazione, di marketing, insomma, che si occupa di dover promuovere determinati prodotti, determinate persone, no? Determinati marchi e brand ogni giorno. Però, come da titolo, scegli di raccontare i pesci piccoli, non i pesci grandi, ovvero non la sede centrale dell'agenzia megagalattica, un po' come faceva, se vogliamo, col My Agent, no? Con la sede vicino a Piazza del Popolo, no? Con le super guest star da Sorrentino alla Cortellesi, ma la filiale nella provincia napoletana, quindi Napoli c'è ma è sullo sfondo, non siamo, capito, al centro, insomma, in piazza Plebiscito. È molto carino vedere come devono avere a che fare con questi brand meno famosi e devono inventarsi un modo per promuoverli, diciamo, avendo a che fare ogni giorno con l'influencer di turno chiamato per, no, perché ha moltissimi follower e moltissimo seguito, però magari non è che sia questa persona bravissima in realtà in questo tipo di lavoro, e soprattutto, come dire, accondiscendente e simpatica e collaborativa a, insomma, i vari tipi di personalità che popolano, diciamo, questo mondo. Una cosa in cui sono stati molto bravi, secondo me, è aver raccontato una storia di base, cioè una trama, non è una sequela di gag come molti altri youtuber avrebbero potuto fare, e già c'è successo, no, di vederlo in vari film o serie, quando fai grande lancio, no, dal web alla serialità vera e propria o al film. La trama è molto semplice, ma funziona. È quella di un outsider, che è outsider anche oltre lo schermo, che è questa new entry Martina Signorello, che interpreta Greta, che secondo me è stata una bella scoperta, è molto brava, ecco, sono stati molto bravi a sceglierla, che dalla sede centrale, da questa fantomatica sede centrale dell'agenzia, si ritrova ufficialmente promossa, ma in realtà retrocessa dopo un episodio con Achille Lauro, che è una delle guest, insomma, della serie. Retrocessa a questa filiale provinciale, in cui deve affrontare un mondo che non è propriamente il suo, ovvero quello appunto dei pesci piccoli e dell'amore e della, come dire, della famiglia che si è creata in questa agenzia, no? Che non sono solo dei colleghi, ma solo una squadra e anche una vera e propria famiglia.
Senti Federico, secondo te, allora i The Jekyll, abbiamo parlato all'inizio, non so se ci hai seguito, di Zero Calcare con Ludovico Ottaviani, mm-hmm. e abbiamo parlato appunto di questo fenomeno che prima era di nicchia, che poi ha cominciato a esplodere, e la stessa cosa si può dire anche dei The Jekyll, che prima si limitavano appunto a questi simpaticissimi, divertentissimi video su YouTube, poi sono arrivati gli sponsor, perché comunque i video venivano visti e rivisti, milioni di visualizzazioni, sono arrivate le guest star in un certo senso, è arrivata la televisione, tant'è che The Jekyll sono un po' dappertutto, esatto, gli effetti di Gomorra, ma sono diventati anche conduttori e conducono trasmissioni su TV8, li vediamo in questi reality Celebrity Hunted, esatto, in LOL, eccetera, esatto, eccetera. E non c'è il rischio un po' di sovraesposizione per The Jekyll? Telegrafico, allora, perché siamo in ritardo.
È una giusta domanda, guarda, ti rispondo velocissimamente: sì, c'è il rischio di sovrapposizione, ma finché, e anche in questa serie l'hanno dimostrato, riescono a rimanere loro stessi, quindi pur nella costruzione certosina di tutto, risultare comunque genuini, secondo me ancora funzionano, ecco, quindi se riescono a mantenere questo equilibrio funzionano.
Non si sono montati la testa per il momento,
non fare
ci piacciono,
non
così
fare. Poi sono, ma ufficialmente non fare, che è la cosa importante, no? la facciata comunque,
esatto, gli ultimi 30 secondi li dedichiamo come sempre agli aggiornamenti sullo sciopero dei sceneggiatori, che ormai va avanti da 2 mesi e mezzo abbondanti, se non di più. Ci sono novità in questo senso?
Allora, guarda, 2 novità al volo, proprio notizia che anche i film cominciano a essere colpiti e non solo le serie, quindi quasi tutto il Marvel Cinematic Universe prossimo riguardo i film, più i 3 film di Avatar, quindi tutta la distribuzione Disney, sono stati spostati di un anno o alcuni mesi, e come sappiamo il Marvel Cinematic Universe, quando ne sposti uno, li sposti tutti, Avatar uguale, quindi tipo il quinto Avatar è previsto appena nel 2031, cioè proprio ormai.
Ma in quello però non erano già pronte le sceneggiature, per esempio del secondo Avatar, che è già stato realizzato tra l'altro, però si ripercuote
in teoria, sì, ma a quanto pare, oltre ai problemi proprio logistici, insomma, no, di effetti speciali eccetera, c'è stato comunque, cioè questo sciopero ritarda anche quello. Poi vabbè, anche il secondo film di Avatar ha avuto 1000 ritardi pur senza sciopero, quindi vabbè, insomma, è una produzione complicata di suo, ecco, diciamo. E l'altra cosa che velocissimamente aggiungo è che oggi sono scesi in piazza a Roma, in piazza fuori dalla Casa del Cinema, il corrispettivo italiano, la AVG, quindi la Writers Guild of Italia, cioè il sindacato italiano degli sceneggiatori, per sostegno dei colleghi americani, e questa cosa succede anche parallelamente in questi giorni in vari
paesi, parti del mondo. Ma sono anch'essi in sciopero oppure solo una forma di sostegno per i colleghi americani?
Sono in una forma, è una forma di sostegno, ma in parte sono anche in sciopero perché hanno partecipato a una riunione a Bruxelles con con le associazioni, proprio per provare a tutelare anche i vari collettivi europei, diciamo, degli sceneggiatori, ecco.
Ho capito. Ho capito. Allora, tu come sai, noi andremo avanti fino più o meno agli inizi di luglio, quindi vedremo se da qui a luglio ci saranno ancora ulteriori novità. Come comunque ci sentiamo tutti i mercoledì e vediamo di tenere accesa la luce anche su questa vicenda.
Sicuramente ci saranno novità, le diremo. Aggiungo solo, guarda, una cosa al volissimo, di non fermarti ai primi 2 episodi di Pesci Piccoli, solo questo, perché migliora quegli episodi.
Quanti episodi sono in totale? 8?
6
episodi, bene. Seguiremo il tuo consiglio, Federico, come sempre. Ciao, alla settimana prossima.
Ciao.
Leonardo, noi siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata numero 34 della settima sessione, stagione 2022-2023. Io ti ringrazio per essere stato qua con noi. Ah, scusate, io non ti avevo aperto il microfono.
Grazie a te. Grazie a te, Daniele.
Figurati di averci portato anche il tuo ricordo personale di
Francesco Nuti, da insomma da fan dei suoi film, e niente, quindi ti ringrazio ancora. Sono le 19.06, adesso c'è il giornale radio e poi subito dopo c'è una nuova puntata di Mai Partiti con Giacomo Alberto Vieri. Vi ricordo che il podcast di questa trasmissione sarà disponibile, se non da domani, da dopodomani, sul sito innovaradio.info, e poi come sempre su Spotify e Amazon Music sarà disponibile dal fine settimana. Grazie di averci seguito, buona serata.
Grazie a tutti.